Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Buon pomeriggio e buona domenica da Massimo Gobessi che vi parla e da Viola Romanese alla console. Ricordo per chi si fosse sintonizzato per la prima volta su queste frequenze che Sconfinamenti è lo spazio radiofonico della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia dedicato agli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Un appuntamento quotidiano dal lunedì a venerdì dalle 16 alle 16.45 e la domenica dalle 14.30 alle 15.30. E ricordo che questo programma, oltre alla radio, si può ascoltare in diretta streaming dal sito sedefvg.rai.it. Non solo, ma Sconfinamenti sarà disponibile anche in podcast al termine della trasmissione. L'accesso andrà effettuato sempre dalla pagina web sedefvg.rai.it, cliccando su Ascolta e scarica le puntate nello spazio Sconfinamenti, presente nella homepage del sito. Si potranno riascoltare e scaricare tutti gli appuntamenti andati già in onda. Infine, prima di entrare nel vivo dell'argomento odierno, ricordo che a causa dell'emergenza coronavirus gli ospiti di Sconfinamenti non sono presenti in studio ma dialogano con noi al telefono. Pertanto mi scuso fin da adesso per un'eventuale imperfetta ricezione nell'ascolto della loro voce. Come sempre, i sabati e le domeniche sono dedicate alle presentazioni di libri, siano essi romanzi storici, saggi storici. Lo facciamo per, come dire, dare contezza di tutta l'editoria, di tutto quello che esce nel nostro paese, ma non solo, per quanto concerne il cosiddetto confine orientale, per quanto concerne questi nostri territori che li decliniamo sempre attraverso la storia, una storia ricca, molto ricca, sia dal punto di vista del Novecento, ma anche degli anni antecedenti, quando parliamo magari di Venezia, della Repubblica Serenissima di Venezia. Oggi parleremo di un libro che va letto tutto d'un fiato, sembra un film, è un libro che si prende in mano, con difficoltà ci si stacca, e ha un escursus storico molto molto lungo, permette al lettore medio di entrare in contatto con la storia del confine orientale, ma soprattutto con la storia anche della ex Jugoslavia, perché questo libro non si sofferma soltanto alle vicissitudini legate al secondo conflitto mondiale, non si ferma soltanto per quanto concerne l'esodo, ma va oltre, ci riporta una narrazione molto vicina a noi, a quella relativa al mondo dei Balcani, alla guerra nei Balcani dell'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Lo fa con cognizioni di causa dal punto di vista storico, ma anche con una scrittura molto buona, molto semplice, intelligibile da tutti, non soltanto da chi conosce questi aspetti. Si intitola Le fiamme dei Balcani, guerra e amore dentro l'anima di un mondo ex. Lo firma Valerio Di Donato, che saluto e ringrazio per essere in collegamento con noi. Valerio, buongiorno, benvenuto a Sconfinamenti.
Buongiorno Massimo, eccomi qua.
Valerio Di Donato, classe 1955, ha svolto la maggior parte della sua attività professionale come giornalista al Giornale di Brescia, detto alle pagine di politica interna ed estera. Negli anni ha sviluppato una documentata e sensibile attenzione alla delicata questione del confine orientale, narrando e approfondendo le varie sfaccettature di una storia travagliata che nel Novecento segnò profondamente, lasciando dietro di sé una lunga scia di traumi, lutti e rancori, tutte le componenti etniche della Venezia Giulia e Dalmazia, colpendo in modo particolare duro le popolazioni italiane autoctone. Ha seguito con pari interesse le guerre di dissoluzione della ex Jugoslavia e la costituzione delle nuove repubbliche, fondate sulle regole della democrazia, ma fortemente, come si legge nella seconda di copertina, fortemente permeate dal nazionalismo. Innanzitutto, Valerio, come nasce questo tuo interesse nei confronti di questa località, di queste terre? Tu, come dire, hai scritto per il Giornale di Brescia, quindi della Lombardia.
Sì, beh, c'è da considerare che un aspetto fondamentale è che io in qualche modo provengo dal nord-est. La mia famiglia è una famiglia di insegnanti che dall'Abruzzo si trasferì alla metà degli anni 50 in Veneto, a Treviso. Io sono nato in Abruzzo, ma avevo 6 mesi quando i miei genitori appunto mi portarono a Treviso. Quindi io sono cresciuto, una metà della mia vita l'ho vissuta in quel contesto. E devo dire che fin da piccolo, insomma, andavamo al mare, proprio in Friuli, Venezia Giulia, Lignano, e con i miei genitori facevamo anche un viaggio. Loro, io ricordo poco perché ero piccolo, ma addirittura ci avventurammo appunto in quella che allora era la Jugoslavia. Mio padre, che aveva comunque fatto la guerra sul confine orientale a Tolmino, lui voleva arrivare fino a Belgrado, poi non ci riuscimmo per ragioni di salute di un componente della famiglia, però mi rimase questo flash. Però devo dire soprattutto una cosa, che per me lo scoppio di quella guerra l'ho sentita come qualcosa che mi era molto vicino, forse più vicino rispetto ad altri, pur non avendo, diciamo, parentele al di là dell'Adriatico. Però un po' le vacanze, un po' questo fatto che poi a me la storia è sempre piaciuta, ma assolutamente non ci spiegavano nulla di quella terra. Parlo in questo caso della vicenda che in particolare ha toccato le comunità italiane, ecco, della Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia, e che ne sapevamo noi di quello che era successo, di quell'esodo drammatico, delle persecuzioni che c'erano state. Ecco, io quando arrivai al giornale, primi anni 90, devo dire che un po' anche casualmente mi imbattei proprio nella piccola comunità degli esogeno dalmati di Brescia, che all'epoca, come penso in molte altre città, erano una comunità veramente nascosta. Cioè loro arrivavano con i loro comunicati, chiedevano poche righe per l'iniziativa, la messa, piuttosto che porre un fiore al cippo diciamo dei caduti. E io così scoprì la vicenda, prima di tutto, degli esogeno dalmati, quindi di quella ferita che si chiama confine orientale. Ma contemporaneamente stavano esplodendo tutte le contraddizioni della Jugoslavia, quindi proprio di quello Stato che era, diciamo, contrapposto proprio al nostro mondo, che tanto comunque ha fatto soffrire tanti nostri connazionali. Quello Stato che sembrava forte, sembrava molto unito, era comunque rispettato nel mondo anche come leader dei paesi non allineati, ma insomma andò in frantumi in tempi molto brevi. Quindi io cominciai a occuparmi anche così, nel dare un po' di notizie, un po' di spazio a queste persone, quindi agli esogeno dalmati, a occuparmi contemporaneamente di questi due filoni. Quando poi scoppiò la guerra, diciamo, ho cercato di aggregarmi a qualche spedizione umanitaria per andare un po' a vedere come andavano le cose, ecco. E quindi, diciamo, nasce un po' dal punto di vista così di un interesse giornalistico, ma anche un po' dai rapporti umani che ho così stabilito in quegli anni con alcune persone, ecco. E in particolare, ripeto, esuli giuliano dalmati, ma poi nel corso di questi viaggi con i volontari, anche persone del posto, fino all'anno in cui io decisi di andare a vedere e cercare di capire un po' dove nasceva l'epicentro di tutta questa complessa matassa poco comprensibile, diciamo, a noi occidentali. E l'epicentro era Belgrado, cioè era la Serbia di Milosevic. E appunto, proprio da un viaggio che io feci più o meno alla metà degli anni 90, eravamo nel 95, ecco, da lì approfondì poi in seguito un po' i vari risvolti, insomma, di questa evoluzione drammatica, insomma, che la storia ha avuto nei Balcani.
Certamente, Le fiamme nei Balcani, guerra e amore dentro l'anima di un mondo ex per oltre edizioni, firmato da Valerio Di Donato, che come dicevo è ospite ai nostri microfoni oggi, è un libro doppio, lo potremmo definire così, nel senso che ha tutte le caratteristiche del romanzo storico, perché ci dà l'opportunità di fare veramente un excursus storico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri, ma nel contempo è anche un romanzo d'amore, è un libro d'amore, lo dice anche, lo scrive anche nella copertina Valerio Di Donato come titolo proprio. Però per Valerio Di Donato che cos'è questo libro? È più un saggio, un romanzo storico che avvicina chi non conosce le vicissitudini, le vicende storiche di questi territori, o è più un romanzo d'amore che è incardinato però all'interno di una storia, di una grande storia?
Beh, io ci tengo proprio a sottolineare che è un romanzo innanzitutto, anche per una sfida che io ho voluto porre a me stesso di, ecco, una volta che ho concluso la mia esperienza di lavoro attivo, ecco, davanti a una scrivania oppure ecco, in giro a raccogliere notizie, sentivo la necessità di fare un'esperienza di tipo narrativo. E questi argomenti mi offrivano una veramente una messe incredibile di spunti, e quindi da qui io ho pensato di imbastire una trama che poi consentisse di metterci dentro un po' tutto quello che io ho cercato di capire e forse anche quello che intendevo comunicare, cioè in fondo il romanzo dà la possibilità all'autore di essere molto libero, insomma, di far passare quella che è la propria sensibilità. Però era importante, toccando non così temi surreali o fantascientifici, ma fatti veri, periodi storici con diciamo tutte le loro tappe, l'ho incardinato fortemente appunto in una trama di tipo storico, quindi chiaramente mettendosi insieme le mie esperienze, le interviste, le conoscenze, ma anche lo studio della materia, per cui per me è stato appunto, ecco, importante avere un trattato storico definito, però ci voleva una trama che potesse accompagnare il lettore, e spero nella maniera più scorrevole e interessante possibile, attraverso, ecco, mezzo secolo di storia. E l'amore è l'elemento fondamentale, perché in un, diciamo, uno sviluppo di vicende che di per sé parlano il linguaggio del dolore, della sofferenza, della morte, e ci sono regolamenti di conti alla fine della guerra, in ogni guerra, e qui penso che sia importante dire che partiamo dal 1943-45 e arriviamo alla fine degli anni 90, ma quante situazioni si ripetono? Quante situazioni si ripetono? Ecco, nel libro io adesso non voglio andare troppo nel dettaglio.
No, non entreremo, assolutamente.
Ci sono due personaggi fondamentali, lo zio e il nipote.
E il nipote, certamente. Sono figli della loro epoca, tra l'altro, e dobbiamo dire che il nipote, Ivan, è un mio coetaneo praticamente, per cui io quando ho letto questo libro, nel senso che innanzitutto c'è l'opportunità sia per il lettore che ama il romanzo storico, può prenderlo in mano e leggerlo, perché alla fine di questo libro si troverà una ricca bibliografia di riferimento non solo sull'ex Jugoslavia ma anche per quanto concerne la questione Giuliano Dalmata, e sono dei libri che vengono citati che non sono soltanto saggi storici, perché sulla questione Giuliano Dalmata io ritrovo nell'Ida Milani Una valigia di cartone, ancora Lo spiraglio con Anna Maria Mori, Bora, Istria, insomma c'è Tomizza, insomma c'è la possibilità poi di approfondire, una volta letto questo libro, quelli che sono i temi di storia legati alla storia di queste terre, ma nel contempo, come dicevo prima, per il lettore che invece ama il romanzo d'amore, o la lettrice anche che ama il romanzo d'amore, ha la possibilità proprio di calarsi all'interno di una vicenda che dopo, appunto, se sulla morte riesce anche a nascere la vita. E dicevo, Ivan è in definitiva il nipote, è un mio coetaneo, ho ritrovato molte cose, soprattutto degli anni 90, no? Perché eravamo già quasi adulti, e ho ritrovato molte cose e anche molte cose ho scoperto sulla ex Jugoslavia, perché va detto che non soltanto per quanto concerne gli effetti del secondo conflitto mondiale, quindi la diaspora, quindi la profuganza, per anni c'è stato l'oblio, come lo sentiamo sempre ripetere anche giustamente a questi microfoni, ma anche per quanto concerne la guerra nell'ex Jugoslavia, se all'inizio c'era un certo interesse, poi è stata derubricata come una delle tante notizie di cronaca, passava ogni giorno in definitiva, non si contavano più i morti, era diventata una delle tante notizie, non faceva più tanta notizia, chiedo scusa per il gioco di parole. All'interno di questo libro invece si va e si può riandare con la memoria anche a quel periodo storico che sembra tanto lontano, ma tanto lontano non è, perché parliamo degli anni 90, quindi è di una storia molto ma molto più recente. Per una domanda volevo farlo a Valerio. La scelta di Fasana, noi partiamo da Fasana. Fasana è una bellissima località, una località sul mare, guarda Brioni, a pochi chilometri da Pola. Fasana è stato anche un punto importante perché da lì si imbarcava il maresciallo Tito per l'isola di Brioni, per le sue ville. È ancora una località molto molto curata, molto ben tenuta, ma in quegli anni difficili paradossalmente l'espulsione degli italiani fu maggiore perché lì insomma l'italiano dava fastidio, dovevano esserci più caserme dell'esercito jugoslavo per difendere le isole, anche la privacy, come si direbbe oggi, del maresciallo Tito. Perché partire proprio da Fasana? La storia.
Ma insomma, Fasana è appunto una località, è una piccola perla, appunto molto molto vicino a Pola, che personalmente mi è sempre piaciuta, ecco, e ci sono stato appunto per imbarcarmi almeno 2 o 3 volte a fare il giro delle isole Brioni, che sono fantastiche.
Certo.
Perché è un borgo marinaro, perché perché è una piccola Venezia, come tanti borghi dell'Istria, e penso che poi il piccolo borgo vicino comunque a quella che era una città, insomma una cittadina, una città importante come Pola, il borgo in qualche modo consentiva di ricreare un'atmosfera un po' più da paese, da piccola comunità.
Più intima, diciamo così.
Sì, più intima sicuramente. Voglio dire, poteva anche essere ambientato in un altro borgo, però ecco, forse così, per una mia predilezione anche un po' sentimentale e così un po' i ricordi delle mie visite, delle mie escursioni, mi pareva, diciamo, un luogo giusto, ideale per far mettere le radici in qualche modo al mio personaggio, ai miei personaggi, insomma,
sì.
Perché poi appunto sono
più d'uno, certo.
Lo zio, il nipote, tutta la famiglia, poi divisi anche un po' sulla visione della guerra, perché per me era importante quello che ho scoperto un po', sia parlando con le persone, ma anche studiando, leggendo diverse testimonianze, il fatto che negli anni 90 l'Istria fosse effettivamente una sorta di regione quasi autonoma, almeno da un punto di vista psicologico e ideale rispetto alla Croazia belligerante e aggressiva, perché insomma è vero che era una guerra di difesa in qualche modo dalle pretese espansionistiche dei serbi, su questo non ci sono dubbi, ma è anche vero che non furono fatti molti tentativi di conciliazione, di trovare un modo di convivere, magari riconoscendo i diritti delle minoranze nel nuovo Stato, nella nuovo Stato che nasceva, sulle ceneri dell'ex Jugoslavia. Ma gli istriani invece avevano proprio nel loro sangue, questo l'ho sempre percepito, capito, oltre che letto, proprio il senso del rispetto dell'altro, cioè della convivenza con persone di diversa cultura, di diversa lingua. E infatti l'Istria era molto tiepida nei confronti della guerra patriottica, insomma, che io parlo in particolare della guerra serbo-croata, perché in qualche modo è più funzionale alla trama del mio racconto, anche se poi va oltre. Però,
certamente,
insomma, in qualche modo Ecco, in quella guerra poi si possono anche in qualche modo trovare dei collegamenti anche con la tragedia degli italiani nella Seconda Guerra Mondiale. Insomma, ecco, l'Istria che comunque torna comunque in un contesto di tipo bellico dopo meno di mezzo secolo, insomma, si ritrova con rischio comunque di essere fagocitata dalle dinamiche della guerra. Poi per fortuna ne rimase sostanzialmente fuori. Ma insomma, questo a me ha dato la possibilità, insomma, di entrare in questo mondo complesso, chiamiamolo così, che sono i Balcani, con le dinamiche, soprattutto direi, del nazionalismo. Io ritengo che sia stata una delle maggiori cause, insomma, un nazionalismo intollerante, ha portato a grandi tragedie. Lo ha portato nella Seconda Guerra Mondiale, perché ricordiamo che, insomma, oltre alla vicenda dei nostri italiani che si sono trovati sicuramente poi a pagare anche il prezzo di una guerra sicuramente non voluta dalla popolazione autoctona, ma c'è una fortissima rivalità e odi reciproci tra gli slavi del sud, cioè i croati con i serbi, si sono combattuti ferocemente. E tutto ciò dopo, diciamo, il periodo, insomma, di questo Stato jugoslavo, che era una sorta di scommessa di un mondo nuovo, di un socialismo diverso, da un volto più umano, ma con mille contraddizioni, poi fallito, ecco, miseramente, perché poi comunque le logiche del potere, la logica del denaro e appunto poi, ecco, la fine delle ideologie con la crolla del muro di Berlino ha fatto sì che questi leader che sentivano di perdere proprio il potere sotto i propri piedi, insomma, hanno pensato appunto rispolverare gli antichi miti del passato, guerrieri, guerreschi, gli stati del Medioevo per diciamo, giustificare, diciamo, una separazione violenta.
Valerio, io volevo anche far riandare con la memoria i nostri ascoltatori, quelli che magari hanno avuto la fortuna, sono essi magari abitanti nella nostra zona, nella Venezia Giulia, o anche da più lontano magari sono andati in Jugoslavia in vacanza, o anche alcuni che non ci sono mai andati, ci stanno ascoltando o hanno scaricato questa trasmissione dall'Argentina. Faccio un esempio: c'è una bellissima descrizione, un affresco di quello che era il confine di Stato di Rabuiese, lo leggo. Era arrivato qualche giorno prima in macchina, e ovviamente noi parliamo di Antonio Fabris Tonci, con la moglie Amalia, valicando a Rabuiese la famosa cortina di ferro. E che ferro! Tinta antracite, la fitta barriera di filo spinato che delimitava tutta l'area confinaria. Sospettosi, opachi e gelidamente sbrigativi i volti dei poliziotti italiani quando gli restituirono il passaporto. Ferrigne e tese le facce dei doganieri jugoslavi, i severi graniciari, mentre verificavano i documenti e ispezionavano con cura maniacale bagagliaio, sedili, pavimento, ogni centimetro della Fiat 1100 grigia spuntata dall'aldilà, dalla parte considerata corrotta del mondo. Rugginoso il colore delle strade, che vennero costruite come porta d'Oriente, come vie verso un radioso avvenire dall'Italia mussoliniana, e ora erano rappezzate qua e là, alla ben meglio, di nero bitume socialista. I paracarri del Duce, invece, pur avendo perso lo smalto originario, continuavano imperterriti e vigili ad indicare ai viaggiatori la via maestra verso Pola. È un libro anche che ci fa, come dicevo prima, riandare con la memoria ai fasti, ai nefasti, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, della Jugoslavia di Tito, ma soprattutto poi sposta l'attenzione nei confronti della storia della dissoluzione della Jugoslavia. Noi abbiamo ancora 5 minuti, Valerio, e volevo fare una domanda molto importante. A pagina 22, per quanto riguarda la comunità nazionale italiana, quelli che vengono in maniera impropria, secondo me definiti i rimasti, io leggo: rimanere come rare e smarrite ombre prive di corpo, con il punto di domanda. Ecco, che cosa significa questo? Che visione ha Valerio Di Donato della nostra comunità nazionale italiana, cioè dei cosiddetti rimasti?
Beh, intanto questa immagine che hai chiamato, diciamo, va riportata al periodo.
Certamente, ma contestualizzata, ovvio.
Certo, diciamo che nei primi anni 60, perché appunto Tonci torna al borgo natio dopo circa 20 anni dalla fine della guerra, quindi alla metà degli anni 60, insomma, credo che un po' così un po' l'ho preso e un po' anche l'ho immaginato, diciamo, il senso di appartenenza a questa comunità nuova che era la Jugoslavia, penso che fosse piuttosto problematico anche per gli italiani rimasti, non solo per gli esuli che cominciavano a tornare, quindi che si trovavano davanti a un mondo totalmente diverso da quello che avevano lasciato,
certo.
E forse riconoscevano le pietre, ma per i rimasti io credo che sia stato, e questo l'ho anche appreso insomma da tanti racconti, un senso di straniamento, un senso di assimilazione in qualche modo forzata, perché non c'era scelta. Se volevi restare a vivere lì dovevi accettare in qualche modo, ecco, le regole, magari fingendo di crederci, e quindi io penso che questa sensazione di essere delle ombre smarrite sia anche un po' il frutto di, pensiamo che i primi 20 anni di Jugoslavia sono stati durissimi, sono stati penso i peggiori, perché gli anni della caccia agli ex nemici, ai collaborazionisti, ai nemici del popolo, le fughe, diciamo anche frastagliate nel tempo di degli italiani anche di altre persone, anche slavi che non accettavano di vivere in un regime di quel tipo, le sparizioni, non so, l'isola Calva con gli internati politici, tra cui anche diversi italiani, c'è i famosi monfalconesi, no?
Gli operai del cantiere, sì.
Esattamente, cioè diciamo che nei primi anni 60 si era appena concluso,
sì,
questo periodo burrascoso, e per cui penso che l'identità fosse un qualcosa un po' di complicato da definire. Poi con il tempo mi pare così che si possa dire che si è migliorata un po' la situazione, e quindi un po' questa doppia anima è riuscita a convivere dentro innanzitutto i singoli, insomma,
certo.
In virtù del fatto che qualche spazio per avere riconosciuta la propria identità col tempo poi si è creato, insomma, le scuole in lingua italiana, la possibilità di riunirsi in circoli, in associazioni, sempre nel rispetto, per carità, del regime, del partito unico, ma insomma degli spazi si erano aperti. Ecco, forse nei primi anni 60 era un pochino più sofferta.
Più sofferta, certamente. Certamente. Valerio Di Donato, noi siamo giunti al termine di questa nostra prima parte. Innanzitutto io ti ringrazio non soltanto per essere stato ai nostri microfoni, per averci presentato il tuo libro, ma soprattutto per averlo scritto, perché come dicevo prima, Le fiamme dei Balcani, guerra e amore dentro l'anima di un mondo ex, per oltre edizioni, do l'opportunità al lettore di conoscere uno spaccato della storia non soltanto della Venezia Giulia, dell'Istria, ma dell'intera Jugoslavia, dei cosiddetti Balcani, e lo fa attraverso una trattazione molto agile, molto semplice, ma che non perde mai di vista quelli che sono gli aspetti storici precisi e puntuali che possiamo trovare all'interno di questo libro. È un libro, diciamo così, un saggio storico, un romanzo storico, sospeso anche come romanzo d'amore. Va preso veramente in mano, letto, e potrebbe diventare veramente un film. Valerio Di Donato, grazie veramente di cuore per essere stato ai nostri microfoni.
Io ti ringrazio, Massimo, anche per l'augurio, insomma, perché sarebbe interessante, veramente bello che qualche regista potesse trovarci uno spunto interessante per dare, ecco, voce e diciamo immagine, magari su un set, anche a una storia di questo tipo. Speriamo che sia un buon augurio.
Grazie e buon lavoro ancora. Grazie.
Grazie. A te. Grazie.
Distance.
E questa era Losing My Religion dei REM. Ritorniamo all'inizio degli anni 90. Troverete la citazione di questa canzone all'interno delle Fiamme dei Balcani di Valerio Di Donato, che abbiamo presentato prima. Potrebbe essere quasi la colonna sonora del libro che abbiamo presentato poc'anzi. Ma Sconfinamenti oggi prosegue ancora con un altro argomento, o meglio, cambiamo decisamente argomento. Parliamo sempre di libri, parliamo di un saggio storico, si intitola Ritorna la libertà di stampa, il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla costituente 1943-1947, lo ha firmato Giancarlo Tartaglia, studioso di storia del giornalismo e segretario generale della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi. Tra le sue pubblicazioni, Un secolo di giornalismo italiano, storia della FNSI, della Federazione Nazionale della Stampa, 1877-1943, uscito nel 2008, La voce repubblicana, un giornale per la libertà e la democrazia, 2012, Francesco Perri dall'antifascismo alla Repubblica, nel 2013, e infine Il giornale e il mio amore, Alberto Bergamini, inventore del giornalismo moderno, nel 2018. Giancarlo Tartaglia, buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
Buonasera, grazie, eccomi.
Ritorna la libertà di stampa per il Mulino è un vero e proprio tomo, ha oltre 600 pagine, offre al lettore l'opportunità di andare con la memoria appunto da quel 1943, diciamo così, dal 26 luglio del 1943 fino al 1947. Innanzitutto, Tartaglia, noi parliamo di giornalisti, ma è vero che nel ventennio fascista, ovviamente, la visibilità dei giornalisti era stata maggiore a qualsiasi altra professione? Architetti, medici, ingegneri, e quindi fu forse più facile, fra virgolette, colpire i giornalisti che comunque erano stati un supporto molto forte del regime.
Non c'è dubbio, nel senso che il fascismo fu certamente una dittatura, uno stato autoritario, e che però era andato al potere legalmente, attraverso libere elezioni, attraverso i meccanismi costituzionali del momento, cioè quello che prevedeva lo statuto albertino. E dopodiché il fascismo, Benito Mussolini era un giornalista, era stato direttore dell'Avanti e poi direttore del Popolo d'Italia, che aveva capito perfettamente l'importanza della stampa, l'importanza dell'informazione quale strumento per intervenire sull'opinione pubblica. Tutto il sistema informativo costruito lentamente dal fascismo tende proprio a questo, a modificare la professione, a modificare l'informazione, a fare dei giornalisti lo strumento di formazione dell'opinione pubblica. In altri termini, era una funzione pedagogica quella che dovevano svolgere i giornalisti durante il regime.
Lei citava appunto l'articolo 28 dello Statuto Albertino, la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. E attraverso questo articolo 28 il fascismo si farà forte, no? Di questo articolo, proprio per sopprimere la libertà di stampa, che a questo articolo la Costituzione italiana risponderà poi alla fine del secondo conflitto mondiale con l'articolo 21. Noi ne citiamo soltanto la parte che forse è quella più conosciuta da chi ci sta ascoltando. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Ma tornando indietro nel tempo, Giancarlo Tartaglia, innanzitutto sì, supporto del regime, funzione pedagogica della stampa, arriviamo all'epurazione, ma era corretto epurare i giornalisti, ma nel contempo anche gli editori o no?
Il problema certamente si pose. Nel senso che l'epurazione è stata una fase molto confusa anche dal punto di vista normativo, giuridico, perché poneva una serie di interrogativi, nel senso che trattandosi di norme di carattere penale, allora era un reato essere stati fascisti, ma la legge penale può essere retroattiva? Questi problemi si posero. Dopodiché inizialmente tutto il discorso sull'epurazione riguardava i dipendenti pubblici, poi si è allargato ai
iscritti agli ordini professionali, agli albi professionali, e i giornalisti erano iscritti ad albi professionali. Ovviamente la polemica fu anche molto aspra, perché giustamente, per esempio, il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, De Seguì, che non era fascista, anzi un antifascista liberale crociano, e il quale scrisse: beh, ma tenete presente che durante il fascismo l'avvocato faceva l'avvocato, l'ingegnere l'ingegnere, il giornalista, e inevitabilmente per quello che era il giornalismo durante il ventennio, certamente svolgeva quella funzione pedagogica di cui parlavamo prima. Quindi il problema sui giornalisti certamente si pose, fu un processo molto lungo, tenendo anche presente poi le varie fasi della storia di quegli anni, perché noi abbiamo i 45 giorni del primo governo Badoglio, poi avremo il secondo governo Badoglio con il Regno del Sud, sì, l'Italia divisa in due, la Repubblica di Salò al nord, poi nel 44 la liberazione di Roma e quindi il Regno del Sud si allarga maggiormente, poi nel 45, 25 aprile, la liberazione del nord, quindi dopodiché l'epurazione, diciamo, in questa seconda fase diventa un aspetto più complesso, nel senso che riguardava soprattutto quei fascisti che si erano compromessi con la Repubblica di Salò, cioè che si erano compromessi con il nazismo e con i crimini del nazifascismo. Poi c'era il problema anche dei giornali, degli editori, tant'è vero che furono epurati anche gli editori. Bisogna tenere presente, per esempio, che molti giornali non potettero più entrare, tornare in edicola. A Roma il Messaggero, il Giornale d'Italia, la Tribuna, furono giornali sospesi, perché erano giornali che erano stati compromessi con il regime di Salò. Lo stesso capiterà poi anche a Milano col Corriere della Sera, a Torino con La Stampa e via dicendo. Quindi ci fu una epurazione anche delle testate, diciamo così, oltre che dei giornalisti.
Certamente. Giancarlo Tartaglia, nel suo Ritorno alla libertà di stampa, il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo, la Costituente 1943-1947, per il Mulino, il lettore ha l'opportunità di fare veramente un salto all'indietro nel tempo e appunto scoprire in quale modo in tutto il nostro paese si posero dei problemi proprio per quanto concerne dal 26 luglio del 1943 in poi. Una parte completamente diversa, la potremmo definire così, riguarda la Venezia Giulia, però.
Sì, beh, il discorso della Venezia Giulia è certamente più complicato. Allora, dopo il 25 luglio poi la vicenda è identica in tutta Italia e quindi anche nella Venezia Giulia, nel senso che tutti i vecchi direttori fascisti furono cambiati e quindi anche a Trieste il piccolo, il cui direttore era Rino Alessi, che era anche il proprietario del giornale. Era il proprietario del giornale perché il fascismo aveva costretto Teodoro Maier, che era ebreo, che era il proprietario del giornale, a cedere la testata appunto ad Alessi. E quindi poi Alessi fu costretto a lasciare la direzione del piccolo, che fu affidata a Silvio Benco, che era appunto un collaboratore del giornale. Dopodiché, stiamo parlando dei 45 giorni, dopo questi 45 giorni, cioè quando il nord d'Italia diventa la Repubblica di Salò, e le cose si complicano maggiormente perché soprattutto quella parte d'Italia, il Friuli Venezia Giulia, l'Italia viene comunque assoggettata maggiormente al controllo tedesco. E dopodiché, come dire, il problema si porrà al momento della liberazione. La liberazione a Trieste avverrà soltanto il 30 aprile, quindi anche qualche giorno più tardi rispetto al resto dell'Italia. Lì abbiamo ovviamente, certamente, come ricordava lei, una situazione particolare, perché il problema era appunto Trieste è una città contesa anche dal comunismo jugoslavo. Quindi anche sul piano, come dire, questo scontro tra posizioni diverse si ebbe anche sul piano dell'informazione e durò ovviamente parecchio tempo. Il piccolo, dopo il 30 aprile nel 1945, il piccolo fu chiuso, sospese le pubblicazioni, anche le ha già sospese dal 28 aprile, e apparve un nuovo giornale che si chiamava Il nostro Avvenire. Ecco, era un organo del governo militare jugoslavo, in realtà, questo giornale. E quindi questa è proprio, come dire, la dimostrazione di come ci fosse questo scontro. Dopo la scomparsa di questo giornale ne apparve un altro, il giornale alleato. Questo era diretto da giornalista Vittorio Zeleboni, aveva anche questo una edizione in sloveno. Poi un po' alla volta arriveranno gli altri giornali, per esempio il 13 maggio arrivò il Primorski, che era in lingua slovena, e poi che era una prosecuzione di un giornale sempre sloveno partigiano. Ed era la prosecuzione di Edinost, che era stampato nei paesi balcanici, quindi dai tedeschi. Comunque, poi ecco, altri giornali che apparvero fu a fine maggio Il Lavoratore, che era un giornale del partito comunista, esatto. Sì. Poi a giugno arriverà Il Corriere di Trieste, il mese successivo La Voce Libera, che era espressione del CNN locale, che era diretto da Vittorio Furlani, che poi sarà anche un dirigente futuro della Federazione Nazionale della Stampa. Allora, tutti questi giornali erano autorizzati dal governo militare alleato, però non mancavano anche di criticarne l'attività, quindi il governo militare più volte dovette intervenire perché c'era un clima di tensione. Tanto è vero che, per esempio, tutta la zona, a fine di settembre a Fiume le autorità alleate proibirono la vendita di alcuni giornali: La Voce Libera, il settimanale cattolico La Vita Nuova, il satirico Il Merlo. Perché? Perché il quotidiano comunista croato, che mi pare si chiamasse
Il Grassistre Rijeka,
ecco appunto, sosteneva che questi giornali propagandassero odio nazionale e diffondessero calunnie, però in realtà non era una calunnia odio nazionale, era una polemica con la Federazione Jugoslava, insomma.
Certamente le Fiume era stata occupata dai partigiani jugoslavi, quando lei usa il termine alleati ne voleva riferirsi proprio alla Jugoslavia, ai partigiani alleati, né jugoslavi, non sicuramente agli angloamericani, che erano invece a Pola, però.
Ma difatti è un momento appunto di forte tensione, anche perché appunto la Jugoslavia, il governo jugoslavo, rivendicava Trieste, rivendicava quelle zone come proprie. Un altro episodio di questo fu a giugno dell'anno successivo, l'intervento di Carlo Margotti, che era l'arcivescovo di Gorizia, che ebbe una serie fu sottoposto anche a sassate da dimostranti jugoslavi. Alla fine fu attaccato da parecchi giornali, I Lavoratori, Fronte 1, i Primorsi, eccetera. Quindi alla fine, prendendoli come gli attacchi personali, come attacchi alla Chiesa, di scomunicare i direttori di quei giornali. Quindi questo per dare il senso del clima di tensione.
Certamente.
Che c'era.
Lei nel suo libro, chiedo scusa, cita anche Pola. Questo è importante perché lei parla di giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla Costituente. Questo le fa onore perché molto spesso ci si dimentica di questi territori come Fiume, come Pola. Lei invece in maniera intelligente ha citato anche il quotidiano italiano L'Arena di Pola.
Certo. Esatto, perché come dire, quelli c'erano tra l'altro proprio a Pola, la Confederazione del Lavoro proclama uno sciopero generale per protestare contro la previsione di cessione della città italiana alla Jugoslavia. Quindi come dire, e poi vediamo che c'è anche a Pola dei dimostranti che finiranno per assalire la redazione del giornale comunista, che era il nuovo giornale che si era schierato contro lo sciopero. Quindi come, è una zona di tensione, e poi ovviamente questa tensione proseguirà nel corso degli anni, perché sappiamo che quale sarà il destino di Trieste, e bisognerà aspettare soltanto il 1954 che Trieste ritorni italiana. E, tra l'altro, un episodio che io ricordo anche è che dopo la Costituente nel 1946 si svolse a Palermo i lavori della ricostituita Federazione Nazionale della Stampa. Era il primo congresso. Ovviamente si fece non a caso a Palermo, perché proprio a Palermo si era svolto nel 1924 l'ultimo congresso della Federazione Nazionale della Stampa, che poi il fascismo aveva conquistato, tra virgolette. Per in quel congresso di Palermo nel 1946, alla fine, con le elezioni di ogni organi, proprio citavo Vittorio Furlani, proprio Vittorio Furlani fu eletto, e che era il direttore della Voce Libera, fu eletto a vicepresidente della Federazione della Stampa. Ed era un omaggio all'italianità di Trieste. Non a caso il delegato triestino al congresso di Palermo intervenne, molto sconsolatamente, concluse il suo intervento dicendo: torniamo ad essere gli stessi mendicanti di allora, perché il problema di Trieste era un problema che si era già posto quando appunto Trieste non era italiana prima del fascismo.
Tattaglia, chiedo scusa se le interrompo. Innanzitutto ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che la testata della Voce Libera poi riemerse, verso la fine degli anni 70 del secolo scorso, perché divenne l'organo della Lista per Trieste, di questo movimento politico sorto proprio a Trieste in contrapposizione alla firma del Trattato di Osimo del 10 novembre del 1975, e questo organo di informazione divenne appunto l'organo di informazione di questa neonata lista civica. Era una lista civica che aveva i tre punti: la difesa del Carso, l'autonomia, il porto, insomma la zona franca integrale, insomma aveva questa funzione che era rinata proprio negli anni 70. Lei cita anche, siamo quasi in chiusura, Tartaglia, e questo le fa anche ancora di più onore, perché lei parla della stampa ma ricorda anche Radio Venezia Giulia nel suo libro.
Anche Radio Venezia Giulia, perché appunto ho voluto affrontare anche tutto il tema, parlando della libertà di stampa, non solo dei giornali, ma anche della radiofonia, che fu uno strumento importantissimo, tant'è vero che inizialmente la radio, ovviamente come sappiamo, c'era lei che era controllata dallo Stato, perché nasce nel 1924 proprio sotto l'egida del fascismo, sotto l'egida appunto dello Stato, e dopodiché con l'occupazione, con la presenza anglo-americana in Italia, le radiodiffusioni vengono controllate direttamente dagli anglo-americani. E quindi questo è un passaggio importante. Dopodiché la radio è anche uno strumento, anche per esempio sono molte radio partigiane, per esempio durante la lotta di liberazione, quindi è un mezzo molto importante per arrivare all'opinione pubblica. Venezia.
Però la Radio Venezia Giulia aveva una funzione diversa, perché nasce nel 45, nel novembre del 45 a Venezia, viene diretta dallo scrittore, dal famoso scrittore che purtroppo morì nel 1965 a Venezia, Pier Antonio Quarantotti Gambini, che era stato epurato. Lui era direttore della Biblioteca Civica di Trieste, aveva raggiunto, diciamo, i suoi parenti a Venezia e per 4 anni diresse Radio Venezia Giulia, che era una sorta quasi di megafono, no? Diciamo così, mandava informazioni, raccoglieva sul territorio istriano controllato dalle truppe di Tito notizie che poi rimandava dall'altra parte del confine nei confronti della popolazione giuliano-dalmata che si apprestava, diciamo così, ad abbandonare quelle terre. E poi Radio Venezia Giulia entrò nella grande famiglia della RAI, diciamo così, e un po' noi ne siamo gli eredi con Sconfinamenti, anche se ovviamente va contestualizzato il periodo storico all'epoca di Radio Venezia Giulia e di Sconfinamenti oggi, che ha tutt'altra funzione che quella appunto di dar voce a volumi, a libri e a storie come questa. Per cui veramente è importante parlare anche di Radio Venezia Giulia all'interno di questo che è un volume nazionale, dobbiamo dirlo, perché grazie al Mulino, grazie soprattutto alla Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, queste oltre 600 pagine danno l'opportunità al lettore di tutto il nostro paese, danno l'opportunità di leggere quella che è stata l'evoluzione, diciamo così, da quel 26 luglio del 1943, quando rinasce la Federazione della Stampa, come diceva giustamente lei, rinasce nel 26 luglio del 1943 e prosegue poi fino al 1947, non dimenticando alcun territorio del nostro paese, appunto, e questo le fa onore, perché ricordavo appunto Fiume, le ricorda nel libro Fiume, ricorda Pola, insomma ricorda quelle che erano terre ancora all'epoca, ancora italiane. Però una domanda, quasi in chiusura di questo nostro di questa nostra conversazione, Giancarlo Tartaglia, qual è l'importanza di questo volume oggi? Io sono partito leggendo l'articolo 28 dello Statuto Albertino, la stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi, per ricordare poi l'articolo 21 della nostra Costituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ecco, quanto è importante oggi, nel 2021, prendere in mano questo suo volume, questo suo saggio così importante?
Beh, è importante perché, come dire, in quel quadriennio, quel quasi quadriennio dal 43 al 47, sono gli anni in cui si costruisce quella che sarà poi la Repubblica, cioè tutti i 70 anni successivi avranno come binario quello che è forgiato in quel quadriennio, e quindi soprattutto per quanto riguarda il discorso della libertà di stampa. Ricordo che anche, mi ha citato l'articolo 21, ma anche alla Costituente, quell'articolo 21 come documento del libro fu un articolo molto contrastato, molto battagliato, cioè non passò, anche, tra l'altro poi, per esempio, nell'articolo 21 sottolineo questo aspetto. Oggi l'articolo 21 parla anche della possibilità di sequestrare un giornale, ma anche se dice in via assoluta, sì, d'urgenza, quando non sia possibile sentire l'autorità giudiziaria, e si dice il sequestro può essere seguito
da ufficiali di polizia giudiziaria. Sì.
Bene, allora questo da ufficiali di polizia giudiziaria in realtà non passò, il testo che passò l'approvazione era eseguito da autorità di pubblica sicurezza, e su questo ci fu uno scontro molto forte, dopodiché, siccome si votò per divisione nell'aula, una cosa abbastanza strana, che non è stata
inusuale,
mai più fatta, alla fine ci si rese conto che non si capiva bene come fosse quello passato, per cui questa fu la modifica, il testo approvato dall'Assemblea fu che il sequestro poteva essere fatto da autorità di pubblica sicurezza. In fine di stesura definitiva successiva all'approvazione si riuscì a sostituire quella frase dicendo da ufficiale di polizia giudiziaria, cioè che fosse sempre la magistratura e non in un organo diverso dall'autorità politica, quindi dal governo.
Certamente. Senta, Giancarlo Tartaglia, innanzitutto questo è un libro importante non soltanto per le parole che lei ha usato adesso, poc'anzi, per illustrarci l'opportunità di prenderlo in mano e leggerlo, ma soprattutto perché ci dà l'opportunità di comprendere e di capire la storia del nostro paese, parlo della Repubblica Italiana, attraverso appunto la libertà di stampa. Noi diamo molto spesso per scontato, viviamo nel 2021, diamo molto spesso per scontato che la libertà di stampa sia una cosa ormai acquisita, ormai quasi, come dire, di carattere pleonastico. Si fa difficoltà a ricordare quello che è l'articolo 21, le battaglie, come giustamente ha fatto lei molto bene a ricordarcele al Parlamento, alla Costituente, proprio per questo articolo fondamentale per la libertà di stampa in un paese democratico come il nostro. Ed è importante anche perché attraverso la lettura del suo libro si ha l'opportunità di riandare con la memoria a tutte le vicende, alle varie fasi che dal 1940 al 1947 costituirono appunto quella che fu definita e che lei definisce in maniera corretta come titolo il ritorno della libertà di stampa. Innanzitutto Giancarlo Tartaglia, grazie per essere stato ai nostri microfoni, grazie per questo lavoro veramente certosino, prezioso e importante. Perché? Perché dà l'opportunità al lettore di comprendere l'importanza della libertà di stampa attraverso la lettura della storia del nostro paese. Grazie ancora per essere stato ai nostri microfoni.
Grazie a voi, grazie.
E anche oggi Sconfinamenti, una produzione della nostra sede regionale, si chiude qui. Non prima però di ricordarvi che gli argomenti che avete ascoltato quest'oggi saranno disponibili anche in podcast tra pochi minuti. L'accesso andrà effettuato dalla pagina web sedefvg.rai.it, cliccando nello spazio Sconfinamenti presente nella homepage del sito, e successivamente su Ascolta e scarica le puntate si potranno riascoltare e scaricare gli appuntamenti andati già in onda. E dopo questa notizia, che definisco sempre di servizio, siamo veramente giunti al termine della puntata odierna. Massimo Gobessi che vi parla e Viola Romanese alla console vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 Rai.